Le 9:07 minuti, la radio sveglia di Radio Popolare. Lo sentivate, ve lo dicevo in rassegna stampa, il Manifesto oggi a farne la prima pagina e il titolo: patto criminale. E cioè a raccontare l'inchiesta della Associated Press, secondo cui appunto in cambio dello stop a partenze dei barconi, Roma garantirebbe soldi, cioè diciamo diminuzione degli sbarchi dalla Libia, dietro cui ci sarebbe un accordo tra Italia e le milizie libiche che gestiscono il traffico di uomini, e quindi avere soldi per bloccare le partenze. La Farnesina ha assolutamente smentito. Ne abbiamo trattato anche nei nostri notiziari. Saluto Lorenzo Cremonesi, benvenuto, grazie Lorenzo.
Buongiorno.
Che è inviato speciale del Corriere della Sera, che quella zona la conosce alquanto e a cui chiedo una mano per chiarire questa vicenda, perché dire che le milizie controllino prima gli sbarchi e poi il blocco degli sbarchi di per sé può non essere una sorpresa, e il fatto di ragionare se qualcuno, anche tramite accordi oppure invece sotto banco, li paghi per un'operazione del genere, anche questo non è di per sé una sorpresa. Il punto è come mettere insieme le cose nei momenti attuali.
Allora, diciamo che l'argomento non è nuovo, e primo a parlare dell'inchiesta della Associated Press è stata la Reuters una settimana fa, sì, che diceva più o meno le stesse cose, anche se in termini meno drastici, meno drammatici, cioè l'Italia che pagherebbe queste milizie, eccetera. E bisogna dire subito questo, che chiunque tratta con la Libia, si occupa di Libia e vuole coinvolgere gli attori locali sul campo, si incontra quello che c'è in Libia. E cioè specialmente nella zona Tripolitania occidentale, da dove partono gran parte, se non tutti, i migranti. E quella è terra di milizie. L'abbiamo detto mille volte che il governo Sarraj non ha un esercito proprio, come invece in qualche modo, ripeto, in qualche modo, ha Haftar, a est, nella Cirenaica, e Sarraj si trova a dover mediare continuamente tutto il giorno con una serie di gruppi armati che fanno un po' quello che vogliono e che fino ad ora, almeno in maggioranza, non tutti, ma in maggioranza, starebbero con lui. E sì, quello che dice la Associated Press e diceva la Reuters poco fa è sostanzialmente corretto, e cioè a un certo punto un certo numero di gruppi armati, di milizie, specialmente nella zona Zuara, Sabratta, Zuetina, cioè tutte le zone più importanti del traffico dei migranti da Libia, si sono accorti che, vista la crescita della presenza militare italiana, visto l'arrivo delle motovedette, eccetera, eccetera, diventava addirittura più conveniente lavorare con Sarraj e con gli italiani e con l'Europa, perché poi questi soldi arrivano dall'Europa, che non con i migranti, perché diventava complicato. E ci sono stati tutti questi accordi, noi tutte queste cose io ve le dico non per esperienza, non perché possa citare Minniti direttamente o comunque, però quelle cose che ci dicono dalla Libia sono: ci sono stati questi incontri con i nostri servizi, che sono molto forti, a Tripoli. Poi non dimentichiamo che noi abbiamo l'ambasciata, che adesso funziona a pieno ritmo e quindi è una base proprio anche logistica, dirigenti locali, milizie locali, questa brigata 48, questa fantomatica, sì, brigata, queste famiglie che noi conosciamo, perché sono famiglie che addirittura di cui abbiamo sentito parlare a Sabratta al tempo della liberazione, ahimè, dei due morti, dei due liberi, dei dipendenti della Bonatti rapiti l'anno scorso e poi tragicamente finita male per due di loro. Ed erano le stesse famiglie, si parlava degli stessi nomi, persone che trattavano. Quindi queste milizie trovano oggi più conveniente lavorare con l'Italia, con il governo Sarraj, che non con i migranti. Tra l'altro le cose che dicono da Tripoli è che questi accordi sono estremamente simili, e cioè adesso è così, adesso conviene, ma mettiamo caso che Sarraj compia uno sgarbo, mettiamo caso che tra di loro comincino a litigarsi, cosa assolutamente possibile, che questo accordo poi cade e quindi magari una parte di loro si rimette a provare con i migranti. Però, ripeto, questo fa parte della Libia, e cioè chi altro poteva fare questo tipo di operazioni se non i gruppi armati che operano lì? Noi mandavamo dei gruppi armati, dei nostri militari, oppure questo è. Questa è la Libia.
Di fatto, diciamo che l'inchiesta della Associated Press, poi oltre a questa Brigata 48, poi cita anche un'altra, quella martire Abu Anas al-Bashi, ma in sostanza l'accusa, l'ipotesi che fa è che Roma abbia saltato in qualche modo la mediazione di al-Sarraj andando direttamente nelle trattative. Ovviamente la differenza sarebbe rilevante da un punto di vista del come si procede politicamente, eccetera. Nei fatti, tu dici, sarebbe, come dire, la sostanza cambia poco, cioè la sostanza continuerebbe a essere quella di milizie coinvolte, quindi nel loro interesse, cioè a fare i propri interessi, quindi se prima il loro interesse spingere le partenze, adesso può interesse essere il loro interesse bloccarle a seconda di chi li rifornisce, insomma.
Beh, secondo... voi guardate, questo è interessante, perché se io guardate questi incontri con i 14 sindaci, che poi non sono capi tribali, eccetera, è incredibile chi Minniti è riuscito a coinvolgere. Bani Walid, che è una delle municipalità filo gaddafiane più dure, oltranziste, in questo momento molto coinvolta con i trafficanti, l'ultimo luogo dove si nascose Saif al-Islam prima poi di scappare per... Tra l'altro sembra che adesso Saif al-Islam, dopo la liberazione a giugno, sia tornato a Bani Walid e dintorni. Sabrata, il sindaco di Sabrata è andato a Roma, oltre che aver visto Minniti a Tripoli poche settimane fa. Taruna, naturalmente tutte le... Seba, cioè le zone del sud, Zuara, cioè qui stiamo parlando di un contatto diretto avuto dai nostri, che è una forza, ecco perché Macron è rimasto così stupito. Gli italiani sono andati direttamente alla fonte, consapevoli del fatto, perché poi un conto è quello che si dice e un conto è quello che si fa, specialmente in Libia, ma come sempre in politica. E gli italiani, dopo essere stati grandi difensori di Sarraj, dopo aver detto che Sarraj è il nostro uomo, perché non è il nostro, ma è l'uomo delle Nazioni Unite, quindi noi sulla base della legittimità delle Nazioni Unite agiamo con lui e non con Haftar, anche se vorremmo coinvolgere Haftar, poi si rende conto che Sarraj non controlla niente.
E quindi vanno direttamente alle...
E quindi vanno direttamente, probabilmente, io dico probabilmente, qui bisognerebbe, con la benedizione più o meno, non so se guardate, c'è una storia che è veramente per specialisti, ma pochi giorni fa Sarraj ha protestato ufficialmente a Tripoli con alcuni capi milizia, specialmente di Misurata, che questi sono andati per i fatti loro a negoziare l'invio di armi e di denaro dal Qatar, che noi sappiamo storicamente aiuta questo tipo di forze, senza neanche passare da Tripoli. Capite a che punto siamo? Qui abbiamo delle milizie che sono fondamentali nella lotta contro ISIS, come sappiamo nella battaglia di Sirte e dintorni, che sono tra le più forti a sostenere Sarraj, che poi però fanno i fatti loro per cose fondamentali come l'invio di armi e gli aiuti dall'estero.
Saltare la mediazione di al-Sarraj vuol dire, diciamo, mettere le basi per problemi futuri, cioè rafforzare per troppo, appunto, milizie e gruppi che poi si muovono autonomamente, secondo
questo
te?
Questo è l'argomento di Haftar, che non è stupido, e cioè voi così facendo rafforzate la segmentazione e la frammentazione di questo paese e le milizie che sono una delle grandi cause della tragedia libica. E qui ci sono una considerazione molto pragmatica degli italiani e di chi sta con loro, e cioè, vabbè, d'accordo, in via teorica, in una Libia perfetta non dovrebbero esserci milizie, ma questo è quello che abbiamo sul campo. Abbiamo un problema, tra l'altro tra un po' si vota in Italia, direi che questa considerazione non è da buttare via. Noi dobbiamo dimostrare al nostro pubblico che riusciamo a bloccare questa migrazione, questo movimento, e quindi andiamo da chi riesce, da chi lo fa per noi. Però poi da cosa nasce cosa? Finora nessun altro era riuscito. E quindi questo è, poi naturalmente io adesso vi sto parlando così dei fatti, poi ognuno di noi può giudicarla a seconda dei suoi giudizi morali oppure politici, cioè è giusto, non è giusto, eccetera, ma se il fine era quello di porre un fine all'arrivo, perché poi c'è un elemento ancora più interessante allora, e cioè cosa succede? È una cosa che mi raccontava il capo, uno dei responsabili dei guardiacoste libici, che è veramente in stretto contatto con gli italiani. E una cosa che sappiamo anche noi, cioè cosa succede? Perché tutta questa gente arriva? Perché generalmente arriva l'etiope, arriva il sudanese, arrivano in Libia, dopodiché passano e arrivano in Italia. Il tam-tam è chiama l'amico, il familiare, guardate che però alla fine ci arriviamo, guardate che qua si può arrivare, venite perché questa via è giusta. Ecco, loro dicono che loro sanno che queste telefonate adesso non le fanno più, e cioè e questa cosa viene confermata, io l'ho anche scritto un 5-6 giorni fa, cioè c'è una diminuzione degli arrivi in Libia, nel senso che sì, è vero che c'è il grosso problema di questi 700.000 circa intrappolati africani intrappolati in Libia, però è anche vero che gli arrivi dall'Africa verso Libia sono diminuiti, questo ce lo dice anche l'ONU, certo. Questo ce lo dice. Quindi allora cosa vuol dire? Che c'è un effetto. Allora, se noi pensiamo che il fine è quello di frenare gli arrivi in questo modo, allora è positivo, nel senso che meno gente arriva in Libia.
Le conseguenze poi andranno viste, ovviamente, perché poi tutto è sulla bilancia degli equilibri. Lorenzo, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera. Sono le 9:20, vi ricordo alle 9:30 le notizie di Popolare Network. Tra poco facciamo un salto su uno schermo televisivo, che magari su una trasmissione che magari molti di voi non frequentano, ma per una questione che invece poi si è allargata anche ai social e che riguarda forse il tema di questo periodo. E il tema non sono i migranti, ma forse è il razzismo con cui pezzi d'Italia si muovono. Allora, se siete pronti, trasferitevi un attimo metaforicamente su Rete 4, la trasmissione dalla vostra parte, quella condotta da Belpietro. Immaginate che ci sia Belpietro, magari qualcuno di voi l'ha visto, Belpietro che conduce e Sallusti tra gli ospiti, e poi avviene questa cosa qua.
Raimo, ma è così, cioè non si può più dire che sono stranieri, che sono... Perché?
L'hai detto fino adesso. Hai fatto 10 minuti di servizio solo su questo. Mi sembra che lo puoi dire tutti i giorni, tutte le sere. Fate una televisione razzista e islamofoba, così perché, è più chiaro. Parlo... C'avete un altro servizio sui negri cattivi? Non ce n'è un altro, c'è un altro servizio che dovete fare, lo volete dire un'altra volta, i neri in Italia sono i peggio.
Oggi hanno trovato 600 immobili
io
però per qualcuno.
Stuprano, occupano le case abusivi, pisciano per terra, non se lavano, sono i peggio. Mi sembra una meravigliosa trasmissione.
No, ma
1930.
Guarda, non solo...
Allora, la voce che sentivate era di Christian Raimo, scrittore, giornalista di Internazionale. Passa anche una immagine di lui che tiene in mano un cartello: non c'avete un altro servizio sui negri cattivi? E sotto invece il sottopancia della trasmissione in quel momento sta riportando 500 immobili per i profughi abusivi e io, Italia Onesta, dormo in auto. Cristiana Raimo è al telefono con noi, buongiorno, benvenuto. È successo un putiferio lì e soprattutto dopo anche, Raimo.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Veramente non, ieri è stata una giornata complicata, però insomma è interessante parlare di quello che succede da un punto di vista della comunicazione, come dire, fino a un certo punto, nel senso che ogni tanto capitano queste cose, poi si smontano, la trasmissione di Belpietro è ancora lì, il razzismo che in questa estate ha cominciato a essere legittimato, diciamo anche politicamente, a partire secondo me da due prese di posizioni che sono state quelle di Minniti contro l'ONG e quelle di Matteo Renzi sul suo libro su Aiutiamoli a casa loro. Uh-huh. Da lì in poi, diciamo, la destra si è sentita in parte legittimata a dire quello che dice sempre e non ha trovato più un argine, nel senso che nei momenti in cui c'è un'ambivalenza su un valore fondamentale come può essere appunto l'antirazzismo e l'antifascismo, la destra si trova legittimata, la destra, come dire, anche quella più disarticolata, quella più disagiata, quella più di pancia, eccetera, eccetera, si trova invece legittimata a poter dire e anche fare atti razzisti. E dall'altra parte è interessante che però invece tutto questo, cioè la trasmissione del Pietro è ancora lì, il razzismo è ancora lì e che sta crescendo, come però per esempio 700 degli eritrei che sono stati violentemente sgomberati l'altro giorno da Piazza Indipendenza al Palazzo di Roma, sono ancora lì, tornano di strada, cercano di mantenere una parvenza di normalità, nel senso che alcuni di loro lavoravano, hanno figli che adesso ricominciano le scuole e quindi sarà veramente difficilissimo, ferocemente complicato pensare di riuscire, stando per strada, andando per strada, a mantenere appunto un lavoro, una quotidianità scolastica dei figli.
Cioè c'è un effetto domino, diciamo, che ha spostato il punto del buonsenso, cioè che sembra buonsenso e sembra senso comune adesso il fatto di poter dire che in effetti il problema principale in Italia è la presenza degli immigrati. Da quel punto di lì si parte e quindi poi la destra può partire con le sue campagne, però manca quell'argine che metta in dubbio questo punto di partenza, mi sembra che tu dica.
Sì, nel senso che io penso che il compito della politica si muova su quattro assi diversi: quello della rappresentanza, quello della comunicazione, quello giornalistico, nel senso che appunto occorre cercare di fare bene l'informazione che si fa, ma l'asse più importante sia quello in qualche modo che crei una morale comune da un punto di vista culturale. Ecco, la morale comune che si sta creando da un punto di vista culturale in questo momento è una morale che scivola sempre di più verso il fascismo, ma lo dico, come dire, non con una parola, come dire, usabile in qualunque contesto e quindi ormai priva di una sua specificità, lo dico proprio perché ho presente che cosa avviene in Italia negli anni che vanno appunto dalla fine della prima guerra mondiale alla marcia su Roma. Mm. Se si leggono appunto le cronache di Emilio Lussu, se si legge appunto la storia di quel periodo lì, questo non vuol dire che arriverà una marcia su Roma, spero che non accada così, però vuol dire che si sentono i prodromi di uno scivolamento, di una legittimazione di pratiche, di politiche fasciste.
Senti, Cristian Raimo, ti chiedo un'ultima cosa negli ultimi 30 secondi. A conti fatti, è stato utile o no andare alla trasmissione di Belpietro?
Spero di sì, nel senso che spero che sia stato utile, non per me, ma spero che appunto ci sia qualcun altro, spero soprattutto dei rappresentanti politici che la prossima volta che vengono invitati alla trasmissione di Belpietro trovino il modo di legittimare la trasmissione stessa. Il problema di quella trasmissione non è soltanto che appunto ha come dire, un razzismo popolare. Il problema di quella trasmissione, ed è questo il punto del fascismo, è che è fatta malissimo da un punto di vista giornalistico. Quello che scrivevo io è che il fascismo è sempre una parodia, il fascismo è sempre ridicolo. Se noi oggi ascoltiamo i discorsi di Mussolini, ci fanno ridere, non troviamo nulla di ci troviamo incomprensibile come appunto possono essere stati retoricamente efficaci. Il fascismo è sempre una parodia e secondo me appunto va svelato il meccanismo parodico, caricaturale del fascismo, cercando appunto di non dargli una legittimità culturale. O per esempio in quel caso professionale, nel senso,
perché ti hanno tolto il posto
Pietro,
No, prego, finisci.
No, Belpietro e Sallusti sono due giornalisti che fanno molto male il loro mestiere e quindi per me gli andavano contrapposti i dati, gli andavano contrapposte delle letture interpretative fatte con cura. Io per fortuna lavoro internazionale, a internazionale, come dire, ci capita di leggere ogni settimana una quantità di giornalismo di altissimo livello fatto appunto da ogni parte del mondo e quindi rispetto alla pubertà lessicale, culturale, professionale di Belpietro e Sallusti è come se appunto Cristiano Ronaldo, non che non sono io, ma insomma è il mondo, è l'informazione del mondo, dovesse andare a giocare in un campetto di amatoriale. Dice, ma che ti devo dire? Cioè non ti dico neanche che giochi male, ma non posso giocare qui con te. Cioè, non è neanche divertente, fa ridere che tu dica che appunto sono un calciatore.
Il post su Facebook è stato tolto, ma poi è stato tutto ampiamente rilanciato in rete, quindi dico agli ascoltatori, se volete trovate poi tutto. Grazie mille di essere stato con noi, Raimo.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Mi dispiace per il tempo, devo dare la linea alle notizie di Popolare Network e questo è quanto.